This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Signore e signori, qui c'è qualcosa che non va. Sì, perché noi non parliamo più delle cose perché ci interessano. Ce ne interessiamo per poterne parlare. Non guardiamo più qualcosa perché ci appassiona. Ce ne appassioniamo perché tutti lo guardano. E a pagare le spese di questo ossessivo tentativo di essere coinvolti in una conversazione pubblica è la nostra capacità di giudizio e la nostra soggettività. Oggi parliamo della vera zombificazione, di un'ossessione del nostro tempo. E questo è il podcast che combatte la zombificazione, e quindi pronti? Partenza. Sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Ma noi parliamo di quel che ci interessa, oppure ci interessiamo di quello di cui si parla? Questa è una domanda strana che sembra venuta fuori da una serata alcolica. In realtà, questo alcolismo è dentro di noi e lo viviamo ogni giorno. Mi pare infatti che sempre di meno sia il reale interesse verso le cose a spingerci verso la fruizione di contenuti, serie TV, film, ma anche eventi di attualità, giornalismo, notizie, e quindi a discuterne. E la nostra fruizione di ciò che ci circonda è sempre più segnata dalla paura di restare tagliati fuori dalla conversazione che si sviluppa intorno a quello di cui tutti parlano. Questo ci spinge verso decisioni poco lungimiranti e poco ponderate, e soprattutto mina alla base la nostra capacità di sviluppare un giudizio critico. E credo che sia un tema fondamentale per capire quello che ci sta succedendo. Quindi drizzate bene le orecchie e seguitemi fino alla fine, perché la puntata di oggi è importante. Prima di tuffarci, però, volevo dirvi una cosa importantissima. Se Daily Cogito è il podcast che combatte la zombificazione, il partner di Daily Cogito, NordVPN, è ciò che combatte un altro tipo di zombificazione, cioè la fruizione poco attenta dei contenuti online, la navigazione a vista. E quando si naviga a vista nel web, si finisce per incappare in cose poco simpatiche, come la SIAE. La SIAE, perché la SIAE non c'ha una VPN? Cara SIAE, che è stata hackerata. Scherzi a parte, una VPN oggigiorno è uno strumento essenziale per mettere in sicurezza la propria navigazione, soprattutto se sei uno studente e usi gli hotspot dell'università, quelli pubblici, del comune, in giro, quelli non protetti, e magari se hai un business che tratta dati sensibili, avere uno strato di sicurezza in più non è una cosa da buttare via. E una VPN è un layer di sicurezza in più che ti permette di crittografare tutti i dati in entrata e in uscita, rendendo molto più difficile accaparrarsi, accalappiarsi, pescare quei dati dalla tua navigazione. E NordVPN è uno dei partner di Daily Cogito e una delle VPN più importanti al mondo. E come funziona? Beh, funziona che utilizzando il codice sconto DUFER, o andando nel link in descrizione, potrai accedere a uno sconto del 73% più 4 mesi gratuiti sul piano dei 2 anni. Io uso NordVPN da ormai più di 2 anni e sono molto contento, perché mi mette un po' più di tranquillità quando navigo, quando uso i miei dispositivi in giro, e io credo che sia essenziale oggigiorno. Oltre a tutto ciò, è un servizio soddisfatti o rimborsati, quindi non c'è veramente nessuna scusa per non provare NordVPN, e sarà anche un ottimo modo per mettervi in sicurezza nella navigazione e per sostenere il nostro progetto. Quindi grazie a voi che inizierete a utilizzare il servizio, grazie a NordVPN che sostiene Daily Cogito. E detto questo, torniamo alla zombificazione dell'ossessione del far parte di questa conversazione immaginaria. Ora, chi ha un minimo di esposizione mediatica, come il sottoscritto, questa cosa lo sa benissimo. appena qualcosa smuove le tendenze, i trend, il pubblico martella ossessivamente l'influencer perché porti quella cosa, perché parli di quella cosa. È successo molte volte, e in realtà ogni settimana c'è il tormentone di cui tutti devono parlare perché tutti ne parlano, in questo ossessivo paradosso, in questo cortocircuito che cercheremo di analizzare per bene. Con me è successo con Attack on Titan, che infatti è diventato anche un meme qui sul nostro canale, Attack on Titan, eh? Dobbiamo fare anche l'emote di Attack on Titan, che non ho ancora visto e ho fatto un errore. Ho sentito la repulsione nel vedere le altre stagioni, ho visto la prima e non le altre, ho sentito la repulsione dal guardare le altre stagioni di Attack on Titan, visto che sui social, dappertutto, mi chiedevano ossessivamente quando è che parli di Attack on Titan? Ne parlerò quando nessuno più ne parlerà. Ok, ok. È successo in questi ultimi giorni con Squid Game, di cui tutti parlano, producono contenuti infiniti, ci sono milioni di ore di contenuti per ogni minuto di Squid Game. E io lì, devo dirlo, ho visto una puntata e mezza e ho semplicemente detto, non mi interessa. Oppure ci ricordiamo di Adrian 2018, quella produzione trash semi disintegrata del mondo proveniente da qualche universo parallelo. Sono ancora convinto che ci sia stata una crasi fra diversi universi paralleli di cui tutti parlavano ossessivamente e nessuno smetteva più. Insomma, capita continuamente. Ma tranquilli, non succede soltanto con la cultura pop. Accade anche con l'attualità, con la politica, con gli avvenimenti, con lo sport. Accade che qualcosa smuove le tendenze e tutti quanti cominciano a parlarne, nutrendo la popolarità di quella cosa che ha smosso le tendenze. Se non ne parli tu, io vado da qualcun altro che ne parlerà. E quindi mi dico, beh, ascolta, ne parlo, tanto qualcuno ne parlerebbe al posto mio. Capite bene che è discretamente insostenibile come clima mediatico, però non corriamo troppo. A me è sempre sembrato piuttosto evidente che questa cosa, questa tendenza, non abbia a che fare con il contenuto in sé, con Attack on Titan, con Squid Game, con Adrian o con quello di cui si parla. Di solito, infatti, la richiesta ossessiva martellante arriva da chi ha già visto, ha già letto, ha già anche la sua opinione intorno a ciò di cui chiede l'analisi. Cioè, quelli che mi chiedevano ossessivamente Attack on Titan o mi chiedono in questi giorni Squid Game, l'hanno già vista quella roba lì. Di solito non arriva uno che non ha visto a dirti mi parli di questo, no, perché se non l'hai visto è evidente che tu non guardi il mio video. E questa cosa è interessante. Infatti, dal mio punto di vista, questo atteggiamento ha a che fare con due aspetti. Il primo è il bisogno di appartenenza, cioè noi chiediamo, martelliamo ossessivamente l'influencer di riferimento, dicendogli parli di questo, perché in questo modo possiamo sentirci parte del gruppo che parla, che apprezza, che vede, che conosce quella cosa lì. Questo accade anche con le nicchie, non soltanto le cose di trend, accade con i filmetti, con i registi piccoli, ci sono le micro nicchie super intellettuali che parlano di registi che fanno video e film che durano 9 ore e mezza e stanno lì per tutto il giorno a parlarne e chiedere agli altri di parlarne e via dicendo. Quindi non accade soltanto con le cose di moda, accade un po' con tutti gli argomenti, però è evidente che l'evento ha a che fare con le tendenze. Quindi da un lato l'appartenenza, dall'altro il bisogno di rispecchiamento. La tua opinione sosterrà la mia. E infatti, se la contraddici, mannaggia te! Che è anche questo un elemento molto interessante, che capiremo alla fine perché questo avviene, perché non è così scontato. Se c'è infatti un marchio di fabbrica, un segno di riconoscimento di questa supermedialità in cui siamo immersi, è quello di aver rovesciato il rapporto tra fruizione e interesse. Io, come utente, non sono interessato poiché ne fruisco. Scusatemi, ho sbagliato. Sono interessato a questo elemento perché ne fruisco. Non ne fruisco perché sono interessato. Sapete, quando ci sono questi giochi logici, si finisce per rovesciare il rovesciamento. E il motore della fruizione di quella serie, di quel film, di quel contenuto, non è più il fatto che qualcosa mi attira. È il fatto che di quella roba lì se ne sta parlando. Tutti ne parlano. E beh, a quel punto il dominio del trend, che che è il prodotto dei comportamenti della gente, al tempo stesso produce i gusti della gente. Quindi è un motore che continua ad autoalimentarsi di pura autoreferenzialità. Non c'è più la persona che, sentendosi attirata, interessata, si avvicina grazie a un riconoscimento di una propria soggettività. Ma c'è un trend, una moda, che a causa di come funziona la comunicazione collettiva porta molte persone a parlare di quell'avvenimento, di quel contenuto, e quindi la gente si avvicina. Quindi la gente produce il trend, ma il trend alimenta ciò che poi la gente vede e discute. È un autoalimentarsi continuo e puramente, di nuovo, autoreferenziale. Insomma, piove sempre sul bagnato, questa è la conclusione finale. Qualcosa diventa un trend e poi produce le condizioni per il futuro trend che alimenterà le motivazioni per cui il primo trend si è sviluppato, ammazzando in questo modo la possibile diversità di contenuti. E in effetti, io per quel poco che ho visto e poi anche letto su Squid Game è un minestrone già visto mille volte, è la riproposizione di temi già visti, è un po' La Casa di Carta, un po' Snowpiercer, è un po' Parasite, è un po' quell'altro, è un collage. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma tutta l'arte è un collage. Sì, ma è un collage di cose molto diverse, se pensate. E invece qui abbiamo collage di cose che hanno funzionato tutte negli ultimi anni e di cui tutti infatti parlavano. Questa cosa qua è interessante. Il cortocircuito però non è ancora completo, perché il cortocircuito si completa con l'entrata in scena dell'influencer. Ecco, questo è il jolly, il coniglio dal cilindro di questa supermedialità. L'influencer che più di tutti è soggetto al meccanismo entra nella conversazione. Sapete perché? Perché ne guadagna denaro sonante, perché entrare nella conversazione significa guadagnare soldi, dindini, ovviamente invisibilità, sponsorizzazione e via dicendo. E qui casca tutto, casca l'asino. Ben lungi infatti dall'essere influenzatore, l'influencer è l'influenzato per eccellenza. Se è vero quel meccanismo di cui parlavamo, il trend è prodotto dalla gente e produce le opinioni della gente, in questa cosa si infila l'influencer, il quale non produce i trend, ma per sua natura li interpreta e li cavalca. Cioè, attraverso l'inserimento di questo, l'influencer è un ripetitore di qualcosa che già esiste, che già cresce e che intercetta, interpreta e cavalca quella cosa preesistente, alimenta quel meccanismo poiché ne è alimentato. In fin dei conti, l'influencer, sarò molto bruto, è un parassita tra contenuto e pubblico, letteralmente questo, il quale risponde alla domanda che cosa ne pensi di quello e di quell'altro? Perché non può non rispondere, perché si nutre di quella domanda e nutre le condizioni di esistenza di quella domanda, letteralmente un meccanismo parassitario. Spero per questo che nessuno mi dia mai dell'influencer, non fatelo, io cerco di non farlo, cioè per piacere, non insultatemi così. Il meccanismo più immediato e facile per portare a sé pubblico, infatti, non è certo quello di dire quello che si pensa quando qualcosa mi interessa. Cioè a me oggigiorno, per esempio, interessano le Upanishad. I miei prossimi giorni farò sicuramente un video sulle Upanishad. Ho delle opinioni su questo libro, fidatevi, quello è un video che se arriva a fare 6.000, 7.000, 8.000 views sarò già contentissimo, ok? Se io dico quello che penso intorno a ciò che mi interessa in un dato momento, i miei interessi soggettivi, è difficile che vadano a incontrare effettivamente i trend. Cioè provate a pensare, i trend sono di solito due o tre macro argomenti intorno a cui tutti si legano per vari motivi. Quanto è probabile che tutte le persone che parlano di quella roba siano interessate a quella roba? È praticamente impossibile. Se ne interessano perché l'argomento le raggiunge. E questo è un meccanismo perverso. Quindi dicevo, il meccanismo più immediato per attirare pubblico e quindi fare dindini sul web non è quello di dire quello che penso intorno a ciò che mi interessa, ma entrare nella conversazione in atto anche se i contenuti non mi interessano. E questo vale tanto per il pubblico quanto per l'influencer. Non è una cosa che scinde questi due mondi, che sono, di nuovo, comunicanti. E questo, secondo me, ha una causa ben precisa e ha un effetto devastante. La causa, dal mio punto di vista, è una mia analisi, che poi svilupperò sicuramente, ma ho già anche sviluppato in passato, la causa, secondo me, è la completa perdita dell'individualità. Individualità intesa come struttura culturale, concettuale e anche sociale, che permette a un soggetto di dare primaria importanza al proprio interesse e solo dopo guardare all'opinione pubblica, al senso comune, al ciò di cui si parla. E questo io lo vedo in ogni dove. In ogni dove, perché quello che vedo invece è un'omologazione inerente ai trend, ai contenuti di cui tutti fruiscono, un modo di esprimersi che è sempre più gergale e sempre meno personale, e tutta una serie di elementi che mi fanno dire: porca miseria, la gente ha smesso di chiedersi ma cos'è che mi interessa veramente? E i miei comportamenti vanno verso ciò che mi interessa? O ciò che agli altri interessa viene verso i miei comportamenti? E questa domanda non ce la poniamo più ed è un problema. La causa, infatti, di conseguenza, è l'assenza di possibilità di ascoltare se stessi e di capire cosa muova il mio interesse, la quale è sostituita dal rumore di fondo che ci sta assordando con i trend e le continue indefesse richieste di attenzione. È il video che ho fatto sulla ricerca della solitudine, se ci pensate. Sono argomenti collegati questi. Anche il video con Michele Boldrin di ieri è collegato. Stiamo parlando della stessa cosa, in forme e sfumature diverse. C'è una continuità in Daily Cogito, anche se magari qualcuno non la vede, non la riconosce. Però è esattamente quella roba lì. Noi abbiamo smesso di chiederci cos'è che mi interessa. E abbiamo smesso di chiedercelo perché non ci diamo più lo spazio per ascoltarci. E questa è la perdita dell'individualità. E la perdita dell'individualità è colmata dal rumore, dalla continua richiesta di attenzione di tutti quanti. E il problema che io mi pongo ogni giorno è: sto rompendo i coglioni alla gente con i miei contenuti? Oppure porto magari qualcosa che magari permetta una maggior uscita dalla zombificazione, come diciamo spesso? Ecco, una domanda a cui ancora non ho saputo dare una risposta definitiva e non ci sarà mai una risposta, però è bene che continui a pormi quella domanda. Cosa abbia causato questa sostituzione è sinceramente molto difficile da dire. Io posso soltanto rifarmi ad analisi di individui molto più geniali del sottoscritto. Per esempio, secondo Viktor Frankl, che abbiamo citato tante volte, questo elemento di cui lui parla continuamente. Frankl, 60 anni fa, 70 anni fa, vede perfettamente questo problema, prima dell'arrivo della società di massa, della supermedialità, e lui dice: il problema è che la gente ha smesso di chiedersi che tipo di individuo voglio essere, come voglio realizzare quelle che sono le mie aspirazioni, i miei sogni. Ho smesso persino di chiedermi quali sono le mie aspirazioni. E questa cosa viene colmata dall'opinione pubblica. Oppure possiamo citare Heidegger, autore distante da Frankl, ma non in questo senso. Heidegger, quando denuncia il dominio della chiacchiera, sta dicendo esattamente questo. Nella chiacchiera non c'è più l'io penso, l'io dico, io faccio. C'è il si dice, il si pensa, il si fa. E io faccio perché si fa. Io dico perché si dice, io penso perché si pensa. E quindi il si pensa, questo dominio collettivo, etereo, repressivo dell'opinione pubblica dominante, sostituisce la mia incapacità di chiedermi cos'è che penso intorno a questo problema. Cos'è che mi interessa? No, la gente si interessa e quindi io mi interesso. È un'analisi devastante quella di Heidegger da questo punto di vista. È come se noi fossimo diventati un bacino vuoto, svuotato di acqua, e ovviamente in quel caso ci sono le acque altrui che colmano questo tipo di bacino, e io divento gli altri, mi trasformo in qualcosa di diverso da me stesso, divento l'orma di quella collettività che non mi appartiene. E se vogliamo andare ancora un po' più indietro, Nietzsche parla esattamente di questo. Quando parla dell'oltreuomo e dell'ultimo uomo, lui dice: attenzione, perché il problema vero dell'ultimo uomo è che ha sostituito completamente l'opinione con il sapere, la prospettiva con la conoscenza, e quindi l'uomo è preda dell'opinione altrui e non sa più porsi veramente la questione di cos'è che desidero. Questo c'è scritto nella Volontà di Potenza, che è un testo che ha degli sprazzi di poesia e genialità, Abbiamo smesso di volere, secondo Nietzsche. Non c'è più volontà, perché la volontà è un atto creativo e invece noi reagiamo agli stimoli, positivamente, negativamente. Questo per dirvi che il processo di cui sto parlando prende un tempo secolare, cioè sono secoli che ci si prepara a questo momento, al momento in cui l'individuo umano smette di ritagliarsi il tempo e lo spazio per dirsi cosa mi interessa. Cos'è che voglio? Certo, per capire cosa mi interessa devo ascoltare il mondo, e ci mancherebbe, non c'è, non siamo mica Eraclito che si chiude nella sua individualità e capisce la sua verità al di fuori dei contatti col mondo. Ovviamente, non siamo degli eremiti. Però entro a contatto con il mondo e alterno a quel contatto un momento di solitudine in cui mi chiedo cos'è che mi interessa? Com'è che sono fatto? È la domanda che soggiace a questo interesse. Com'è che sono costruito? Verso cosa posso spingermi, posso tendere?
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Ecco, io credo che Frankl, Heidegger, Nietzsche, un po' sarebbero tutti d'accordo nel dire che è la perdita di amor proprio e la sensazione di essere dispersi che ci spingono spasmodicamente a voler essere parte di una discussione. La discussione, la trattativa, la mediazione sostituisce l'individualità, l'interesse, la soggettività. Ed è per questo che ci arrabbiamo quando qualcuno che ammiriamo e seguiamo vi si sottrae dal dare la propria opinione. Mi è successo con Squid Game in questi giorni, a un certo punto mi è capitato di fare un Q&A su Instagram e ho ricevuto tante domande di gente che mi fa: che ne pensi di Squid Game? E io ho risposto a uno dicendo: guarda, Squid Game l'ho visto poco, non muove il mio interesse e quindi ho smesso di vederlo. Tra parentesi, è un Takeshi's Castle che non ce l'ha fatta, che era palesemente una battuta. Sono stato invaso da messaggi di persone che mi dicono: ma come fai a dire una cosa del genere? Ma no, ma guarda che è bellissimo, no, guarda che qua. E io a questi qua ho risposto a tutti dicendo: ma cosa hai passato 5 minuti di tempo a rispondermi in modo risentito a questa cosa qua? Ma veramente? Ma questi 5 minuti potevi vederti una puntata di qualcos'altro? Potevi anche ascoltare qualcuno che parla bene eventualmente di Squid Game, non necessariamente da me. E invece hai scritto un messaggio lungo, di solito svariate righe, spiegandomi perché la mia era una cazzata. Che magari è una cazzata, ma ci mancherebbe. Però insomma, ragazzi, un po' di leggerezza, porca puttana. È Squid Game. Non ho mica detto che C'era una volta in America un film di merda. In quel caso lì magari qualcuno che conosca l'arte cinematografica potrebbe dire: aspetta un attimo. Senza scaldarsi, ma semplicemente per dire: parliamone, perché quello è una questione artistica, ma però anche lì, non è che ne valga particolarmente la pena. Quindi, insomma, diamoci una bella calmata tutti quanti. L'effetto, ora io ho espresso le cause secondo me, e poi bisognerebbe parlarne a lungo, però poi c'è anche un effetto, e l'effetto mi interessa particolarmente, perché l'effetto di questo atteggiamento, l'effetto quindi di questo atteggiamento del voler far parte della discussione, perché se sei tagliato fuori, non esisti. Sei nulla, l'effetto è devastante. Perché proviamo a chiederci: su cosa basiamo il giudizio intorno a un contenuto di qualsiasi tipo? Cioè, quando giudichiamo qualcosa, noi giudichiamo in base a elementi oggettivi e soggettivi. Cioè, giudichiamo C'era una volta in America sulla base delle nostre conoscenze in ambito cinematografico, e quindi ci sono delle considerazioni che possono attenere quasi all'oggettività: la sceneggiatura, la musica, il montaggio. Poi però giudichiamo anche su una base che è nostra, cioè come questo film va a legarsi alla nostra esperienza, ai nostri desideri, alla nostra soggettività, alla nostra esistenza. Ogni volta in cui giudichiamo, un giudizio è l'incontro più o meno equilibrato di questi due elementi, che poi si intersecano, sono sfumati, sì, sto semplificando, però ci sono questi due elementi. Ecco, com'è che giudichiamo in un mondo in cui il secondo elemento, quello della soggettività, è completamente soverchiato dal discorso pubblico. Se ciò di cui fruiamo non muove il nostro interesse, il nostro giudizio si baserà non più sulla nostra soggettività, ma sul tenore della conversazione pubblica. E questo è drammatico, perché la conseguenza è che non potremo mai più fidarci davvero di ciò che qualcuno dirà su un film o su un evento, perché sapremo per certo che la sua analisi non si baserà sull'onesta sua opinione personale, ma su qualcosa di collettivo. E sapete perché lo sapremo questo? Lo sapremo perché noi facciamo esattamente la stessa identica cosa. Vedo Squid Game, non lo giudico sulla base di quanto mi interessa, quanto sia originale, quali sono le caratteristiche e cosa tocca dentro di me. No, lo giudicheremo sulla base di come se ne parla, come ne parla l'influencer, come ne parla il recensionista, l'articolista, il giornalista, il professore e chi più ne ha più ne metta. La mia opinione sarà completamente soverchiata dal discorso in cui avrò spasmodicamente cercato di entrare scrivendo le mie 3 righe su Facebook, il mio tweet, facendo il mio videino su YouTube e basta. E il mio giudizio non avrà quasi più nulla a che vedere con la mia soggettività, anche perché poi, e questo è il livello superiore, quando passiamo dall'utente normale all'influencer, lì subentra tutta una serie di criteri che non hanno a che vedere più con il contenuto. Il fatto che l'influencer possa essere sponsorizzato dalla casa di produzione di quel contenuto. Questo accade con i videogiochi continuamente. Come faccio io a fidarmi di un recensore di videogiochi quando so che la casa di produzione di cui recensisce il videogioco lo paga? Magari lui è onesto, ma io non potrò fidarmi. Succede con i film, succede con tutto. Oppure, di nuovo, non solo, non è soltanto una questione monetaria, ma è una questione anche di visibilità. Come faccio io a fidarmi di quel recensore, youtuber, quello che volete, che parla di quel film, avendo saputo che lui riceve ogni giorno una montagna di opinioni che gli dicono: hai visto che figata quel film? Quanto sarà lui effettivamente onesto nel dire questo film mi è piaciuto? Quanto quell'opinione dipenderà dalla sua soggettività e quanto invece dal fatto di non voler indispettire il suo pubblico e quindi fare un fan service? Questo accade anche nella produzione dell'arte, quando l'autore fa del fanservice, cioè la sua storia non dipende più da quello che lui vuole raccontare, ma dipende dal fatto che il suo pubblico vuole esattamente quella roba lì. Come farò a giudicare questo tipo di storia, i personaggi e tutto quanto? Stiamo perdendo i criteri di giudizio. Ci stiamo lanciando in un mondo infernale. E questo noi dobbiamo rendercene conto, perché è l'effetto più dirompente della società, della discussione a tutti i costi. Ci stiamo ritagliando un mondo pieno di storie. Non ci sono mai state così tante storie, libri, film, videogiochi, che figata incredibile! Un mondo pieno di storie che non ci interessano, in buonissima parte, perché è inevitabile, possiamo essere interessati a poche cose nella nostra vita, che non ci interessano, e dei giudizi di cui non possiamo fidarci. È un inferno dantesco in cui vediamo cose seguendo l'opinione altrui, senza quindi poterci fidare dell'opinione altrui. Non mi sembra un grandissimo affare. E quindi, secondo me, qual è la conclusione di questo? Beh, non so se ci sia una conclusione, è una constatazione che sto vedendo sempre di più. Qualcuno dirà: Maric, la fai troppo grossa. No, io credo che questo sia veramente una cosa molto molto profonda del nostro tempo, del nostro modo di pensare, di interagire con gli altri e anche con i contenuti di cui fruiamo. Se volete, David Foster Wallace in Infinite Jest ne aveva già parlato 20, ormai quasi 30 anni fa ne aveva parlato, 25 anni fa. E cosa volete, sono un po' preoccupato di questa cosa qua e cerco di stare allerta, cerco di accorgermi quando questo avviene con me. Il che significa, e vorrei concludere con una postilla, perché poi qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma bisogna sempre fare cose di nicchia. No, in realtà poi uno può anche parlare delle cose che effettivamente di cui parlano tutti, ma non è il motivo il fatto che ne parlino tutti, e non può esserlo, perché la conclusione logica del parlare delle cose poiché ne parlano tutti è che nessuno potrà mai più dare un giudizio, nessuno si fiderà più mai del giudizio di tutti, tantomeno del proprio. Ora, questo vi sembra un modo buono per costruire una società? Secondo me no, secondo me no. E quindi una delle missioni intellettuali che vorrei darmi, per me stesso e mica per voi, ci mancherebbe, è quella di cercare di trovare il bandolo di questa matassa così intricata, sperando di riuscire in futuro a dare qualche spunto che sia anche, non dico risolutorio, ma che dia qualche strumento per venirne fuori un po' da questa impasse, che forse non è sostenibile, quindi si risolverà da sola, ma non lo so, perché un po' preoccupato lo sono. Ecco, questo era quello di cui volevo parlare, questa ossessione, questo piccolo inferno dantesco in cui siamo circondati di storie che non possiamo veramente fruire, perché se non puoi giudicare onestamente una storia, come puoi capirla? Questa è un'altra bella domanda. Io vi ringrazio per essere stati qua con noi, spero che la puntata sia stata utile. Ora, cose veloci, qualche messaggio en passant. Ci sono alcuni eventi nei prossimi giorni. Questo weekend, cioè il weekend del 23-24, io e Arianna saremo a Bolzano per il Game Ground. Peraltro il sabato sera, lo so, fa un po' ridere, però lo farò. Sabato sera sarò a teatro a fare un gameplay di Bloodborne commentato filosoficamente. Se siete dei dintorni, io non me lo perderei. Sul mio sito rickdufer.com, sezione eventi, trovate tutti quanti i link utili per vedere il programma, le conferenze, incontriamoci. Poi saremo anche a Lucca Comics il weekend successivo con vari panel, vari firmacopie. Dopodiché abbiamo domani, venerdì 22 ottobre alle ore 21.30 in live su Twitch, Stefano Bertacchi. Parleremo di OGM, microbiocose, sarà molto divertente. Stefano è un grande divulgatore, non vedo l'ora di chiacchierarci insieme. E lunedì 25 ottobre a Schio io e Arianna presentiamo le nuove edizioni e i nostri nuovi libri, quindi edizioni rinnovate dell'Elogio dell'Idiozia, le sue opere di illustrazione come 52 shot, ma avremo anche i racconti della Vera Nuova Carne. Se siete di Schio, Vicenza o di intorni, alle 21 a Palazzo Toal di Capra. Link in descrizione, sempre per gli eventi, per prenotare tutto quanto. Direi che adesso è veramente tutto, quindi io vi ringrazio tanto per essere stati con noi, spero sia stata una puntata interessante e spero che voi la diffonderete in quel caso, perché se vi interessa Daily Cogito dovete diffonderlo e dire alla gente ascolta! E noi ci rivediamo domani con un'altra bella puntata, e voi mi raccomando non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.